Concludiamo il nostro viaggio, lo facciamo questa mattina, un viaggio festivo, ma non solo, un viaggio nelle discoteche e nella musica disco degli anni Ottanta. Siamo partiti da Parigi, dove una grande mostra, la Filarmonica, è consacrata proprio a questo mondo musicale e ne rivela il retroterra contestatario, emancipato tra le comunità trans, gay, nere e il femminismo americano, ma ci siamo anche concentrati sull'Italia, grazie a Fabio De Luca e a Lisa Bosi, che ha percorso con noi la geografia incredibile della discoteca italiana, la geografia fisica, architettonica, urbanistica. E lo abbiamo fatto anche con Stefano Johnson Righeira, che con il suo Vamos alla Playa nel 1983 ha radicalmente cambiato il paesaggio musicale degli anni Ottanta. Noi poi abbiamo creato, come dire, delle connessioni, perché Fabio De Luca, proprio a Vamos alla Playa, aveva dedicato un libro uscito sul finire del 1983, al quale dedicammo un intero dossier, e quindi insomma si sono ricreate delle connessioni che avevamo già evocato qui sulla Rete 2. Dicevamo, oggi si conclude questo viaggio, curato da Lulepori, con uno specialista della cultura queer dell'Italia contemporanea, Luca Locati Luciani, direttore dell'archivio Mario Mieli di Carrara, che ha consacrato vari saggi ai rapporti tra musica e mondo LGBT, dai mitici cabaret di Madame Royale a Roma fino alla musica disco di cui ci occupiamo questa mattina. Intanto un saluto e un benvenuto a Luca Locati Luciani. Buongiorno.
Grazie, ciao, buongiorno e grazie per avermi invitato.
Allora, il libro che lei ha firmato a proposito del nostro tema si intitola Cisco Disco, Disco Music e Clubbing Gay tra gli anni 70 e 90. È un volume molto ricco, completo, quasi 500 pagine, uscito per l'editore Volo Libero. E già all'inizio il nostro dossier, Jean-Yves Lou, che è il curatore della mostra parigina, ci spiegava come questo genere musicale abbia fatto la sua apparizione alla metà degli anni 70, e sebbene non portasse un messaggio nelle parole delle canzoni, nasceva all'interno della comunità gay, della comunità femminista, della comunità afroamericana, con un forte impulso libertario. Ecco, nel suo libro lei mette in evidenza come dalle balere ai cabaret, dai locali dell'underground bolognese e fiorentino alle grandi discoteche, la storia di questo rapporto tra minoranze e mondo della notte che balla è molto più variegata. Però anche in Italia la notte ha permesso l'inizio di una liberazione, magari in anticipo, no, coi tempi. Ci può raccontare questa storia?
Certo, allora diciamo che per quanto riguarda il genere proprio disco, nasce assolutamente all'interno di locali che erano frequentati da persone queer, da persone afroamericane, da persone latinoamericane, nasce soprattutto negli Stati Uniti già all'inizio degli anni 70, anche se naturalmente non si chiamava ancora disco, non esisteva ancora un termine per designare questo genere, e nasce contemporaneamente ad un movimento che rivendicava diritti all'inizio degli anni 70. C'è proprio la nascita di un movimento queer rivoluzionario. Nello stesso periodo c'è la nascita anche di un movimento per i diritti delle persone afroamericane, ad esempio. E le cose si intersecano, i locali frequentati da queste persone, quindi con questa energia, questo portato liberatorio, avevano bisogno anche di una musica adatta a questo portato, e la disco music è assolutamente il genere musicale perfetto per questo tipo di messaggio di liberazione. In Italia le prime discoteche, diciamo, rivolte comunque ad un pubblico queer, nascono già alla fine degli anni 60. Ad esempio a Pinerolo c'era un ristorante che si chiamava Break, che durante il fine settimana si trasformava in discoteche soprattutto per un pubblico queer, c'è una storia molto diversa in Italia, ad esempio, rispetto agli Stati Uniti. Da noi le prime discoteche sono ancora spesso una via di mezzo tra il locale in cui si fa musica dal vivo e ogni tanto c'è un DJ, a volte addirittura c'è proprio un mix tra balera e discoteca. c'è questa commistione, no, tra nazional popolare, tradizione della Valera e musica, diciamo, innovativa che arriva. Questa è una particolarità molto italiana, una storia tutta nostra.
Lo raccontavamo anche ieri perché alcune delle discoteche che abbiamo censito, o meglio, che sono state censite da un bel film che racconta la storia delle discoteche italiane, soprattutto tra gli anni 70 e 80, nel rievocare la storia di alcune di queste discoteche, questa commistione veniva fuori con grande evidenza perché era il luogo certo del ballo, del divertimento, della sera, ma lì poi magari si esibivano gruppi teatrali delle avanguardie proprio di quegli anni, poteva capitarci Carmelo Bene, poteva capitarci Tondelli che osservava con attenzione e da lì poi nasceva letteratura, nasceva televisione, quei luoghi o comunque quella sorta di magma che rappresentava questa commissione poi faceva nascere pezzi di cultura importante che hanno marcato quel decennio con grande forza.
Assolutamente, cioè non dobbiamo pensare alle discoteche come un luogo in cui si andasse semplicemente a ballare. A volte poteva essere così, ma molto spesso erano veramente dei laboratori artistici, dei laboratori culturali, dei laboratori in cui si poteva esprimere anche la propria identità di genere, il proprio orientamento sessuale in modo molto più libero di quanto si potesse fare fuori nella società, dove comunque c'erano ancora dei divieti molto stringenti negli anni 70. Quindi la discoteca è stato un laboratorio veramente assolutamente importante, ma credo non soltanto per la società italiana, in generale per tutta la società mondiale in cui appunto sono nati i locali di questo tipo. E diciamo che in Italia la cosa molto interessante è che questa commistione appunto di cultura nazionale popolare e invece modernità, sperimentazione artistica, ha poi influito anche sulla nascita di generi musicali come ad esempio l'Italo Disco, in cui si può trovare diciamo, la sonorità assolutamente innovativa e si possono trovare delle sonorità invece magari elettroniche con commistioni invece più vicine alla musica da Valera. È una totale e continua commistione di alto, basso, pitch, colto, che è secondo me poi la forza di
Ad incarnare, diciamo, egregiamente questo cortocircuito tra alto e basso e tra anticonformismo e allo stesso tempo, come dire, tradizione, potrebbe essere, per esempio, Raffaella Carrà. Lei ha citato l'Italo Disco. Raffaella Carrà è stata capace, come dire, di ancheggiare maliziosamente sul tuca tuca o dichiarare spavaldamente come bello far l'amore da Trieste in giù, ma anche di mettersi lì a cucinare e a tener banco per le domeniche televisive. Questo è un paradosso molto italiano.
Sì, diciamo, è un paradosso molto italiano, ma su questo forse potrei ecco,
Eccepire.
citare in realtà, sì, potrei citare esempi che potremmo trovare in Spagna, potremmo trovare anche negli Stati Uniti. Forse è un paradosso del pop. Cioè, il pop può portare avanti dei messaggi anche molto rivoluzionari, con un linguaggio che può essere digeribile anche per un pubblico mainstream, però questo linguaggio, che comunque non è un linguaggio, diciamo, adatto a tutti, fa sì che, non lo so, la canzone in cui si parla di libertà sessuale la si possa ascoltare magari a metà pomeriggio, mentre si fanno i lavori di casa. E questo è avvenuto in Italia, ma è avvenuto negli Stati Uniti, è avvenuto in Spagna, è avvenuto ovunque ci fosse, insomma, un'icona, un personaggio pop, sostanzialmente, che avesse un portato, come ha avuto Raffaella Carrà, che è stato fondamentale.
Beh, questo dovrebbe dirci molto anche sul modo in cui guardiamo al pop, studiamo il pop. Il pop viene recepito dalla cultura alta. Lei ha usato molto frequentemente la parola commistione, mix, no? Se si torna indietro alla disco music, per esempio, statunitense, nasce come sintesi tra le culture, nasce anche come voce della diaspora portoricana o caraibica che in determinati quartieri, per esempio di New York, suonava. A un certo punto, quella sintesi culturale culturale e sociale trova una voce proprio in quel tipo di musica, dove si ballava bianco ma si suonava nero, e insieme si riusciva a creare questa sintesi sociale. E il pop, da questo punto di vista, diviene davvero lo strumento privilegiato per determinate operazioni all'interno di società così complesse come sono le nostre, e lo sono ormai dagli anni 70-80.
Certo, diciamo che il pop può, attraverso la commistione di generi, attraverso anche poi la facilità del suo linguaggio, che poi è una facilità sempre molto apparente, in realtà c'è una complessità enorme dietro, però attraverso questa sua semplicità apparente può appunto diventare veramente un melting pot legato a temi appunto sessuali, legato a temi razziali, a temi sociali, civili, che riesce a penetrare dove magari altri tipi di linguaggi non riuscirebbero a penetrare. C'è da dire anche una cosa, però, che secondo me, e questo lo vediamo anche oggi poi sostanzialmente, no? Ci sono dei paradossi, magari sono gruppi come Village People che possono aver avuto anche un portato in certo modo rivoluzionario, dal nome si chiamano anche Village, quartiere per eccellenza, e adesso magari hanno partecipato alla campagna elettorale di Trump e vengono visti anche da alcune persone come un gruppo insomma sostanzialmente conservatore. Quindi c'è sempre un paradosso nel pop, cioè quando non si va abbastanza, secondo me, in profondità nel percorso, nel proprio percorso professionale, si rischia a volte di diventare anche strumento magari di messaggi che sono totalmente all'opposto di cui si vogliono lanciare.
Ci dobbiamo fermare qui, anche perché la qualità del suono che passa attraverso le linee telefoniche ci sta penalizzando questa mattina. Voglio ricordare che è stato nostro ospite Luca Locati Luciani, che è autore di un disco, di un lavoro molto corposo, di un libro che si intitola Cisco Disco. Disco Music e Clubbing Gay tra gli anni 70 e 90, lo pubblica Volo Libero, ci ha aiutato a mettere il punto su una questione che abbiamo evocato fin da lunedì con la bella e lunga intervista che Lu Lepori ha realizzato con il curatore della mostra dalla quale siamo partiti e che è tuttora visitabile alla Filarmonia a Parigi. Lui si chiama Jean-Yves Lu. Potete ritrovare tutti i materiali di questo lungo dossier che chiude anche la nostra stagione dei dossier. Poi noi torneremo il 1° di settembre con delle nuove settimane tematiche. Ci fermiamo qui salutando e ringraziando molto Luca Locati Luciani per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro, a risentirci presto. Buona estate a questo punto. Lo stiamo augurando un po' a tutti, perché siamo un po' ai saluti, al congedo per quello che riguarda la stagione primaverile. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Rete 2.